Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Lo scambio di competenze tra Zali e Gobbi diventa realtà. Il dibattito in Gran Consiglio non porta a nessuna decisione concreta. Emerge però lo scollamento tra governo e Parlamento ticinesi. Ancora una notte di violenza a Losanna, ancora cassonetti incendiati e lancio di petardi. La polizia ha risposto con lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti. 7 gli arresti. E la polizia vodese è sotto pressione anche per altre vicende. In corso un'inchiesta, una cinquantina di agenti partecipavano a due chat razziali, omofobe e sessiste. Il sostegno polacco all'Ucraina vacilla, il nuovo presidente pone il veto alla legge per l'assistenza ai rifugiati, ma che finanzia anche l'abbonamento alla rete satellitare Starlink per Kiev. In apertura la politica cantonale ticinese, perché ora è ufficiale, lo scambio dipartimentale tra i consiglieri di Stato leghisti Gobbi e Zali si farà, anche se in una versione più edulcorata, ovvero scambio solo di alcune specifiche competenze. Anche l'ultimo atto politico per fermarlo è infatti fallito. Ce ne parla Marcello Ierace.
L'ufficio presidenziale, riunitosi poco fa, ha deciso di non far sua nessuna delle tre risoluzioni proposte, quindi il tema è qui concluso.
La seduta straordinaria del Gran Consiglio, il dibattito fiume monotematico sull'arrocco, si è chiuso con un nulla di fatto. La proposta di risoluzione che chiedeva esplicitamente al governo di tornare sui propri passi e bloccare lo scambio di dipartimenti non ha infatti superato lo scoglio dell'ufficio presidenziale del Parlamento. E con questo si mette dunque la parola fine alla questione, dando di fatto il via libera al parziale scambio di dipartimenti tra Norman Gobbi e Claudio Zali. Ma ciò che emerge in modo evidente dopo le oltre 5 ore di dibattito al Palazzo dei Congressi non è più lo scontro politico sulla singola questione, bensì il divario sempre più ampio tra le istituzioni, perché trasversalmente nel Parlamento Lega parte ci si indigna per tempi e modi e si palesa insoddisfazione, e dall'altra parte c'è il governo che a Lugano ha mostrato di agire in corpore al di là degli steccati politici, come dimostrano le parole della consigliera di Stato Marina Carobbio.
Il governo ritiene che alcuni dossier, in particolare quelli legati alla magistratura, necessitano di essere sbloccati. Il Consiglio di Stato non poteva ignorare questa situazione. La soluzione trovata dal Consiglio di Stato può essere criticata, certamente, ma a mio parere non va nemmeno sovradimensionata.
Una linea, quella della sovradimensione del problema, che già aveva proposto il collega Norman Gobbi.
Tutto mi sembra che voglia essere o diventare un caso, e quindi non si riesce più a prendere la giusta misura e a pesare correttamente la dimensione delle cose. Fuori magari le attese erano molto più superiori rispetto a un cambiamento che alla fine è minimo nella conduzione politica delle due unità.
Ed eccolo servito, il nuovo ma neanche tanto steccato della politica ticinese, uno scollamento tra potere esecutivo e legislativo che in prospettiva non preannuncia nulla di buono.
Noi vogliamo far continuare idealmente il dibattito anche nei nostri studi a partire dalle 8:10, proprio su questa seduta del Gran Consiglio dedicheremo una puntata di Modem, una puntata speciale di Modem, lo ricordo, in coda al notiziario delle 8, alle 8:10 fino alle 9. E adesso andiamo nel Canton Vaud, dove la polizia, in particolare quella di Losanna, è a dir poco sotto pressione. Ieri sera ci sono stati nuovi scontri per la seconda sera di fila, sempre nel quartiere di Prelà, dove domenica un 17enne è morto finendo contro un muro mentre cercava di scappare da una pattuglia a bordo di uno scooter rubato. Allora, in studio con me c'è Alan Crameri, qual è il bilancio di questa seconda serata di scontri?
Tra 150 e 200 persone, alcune incappucciate, hanno installato barricate in strada ancora ieri sera con bidoni della spazzatura e cassonetti poi incendiati. Poco dopo le 22 hanno cominciato ad attaccare la polizia con sassi, bottigliette incendiarie e fuochi d'artificio. La polizia ha poi risposto con lacrimogeni, idranti e anche alcuni spari con proiettili di gomma. Di nuovo è andato in fiamme anche un bus dei trasporti pubblici cittadini. Alla fine sono state fermate e interrogate 7 persone. Poco dopo la mezzanotte sembra essere stata raggiunta di nuovo la calma.
Ma dopo gli scontri di domenica sera, i disordini di domenica sera, possiamo parlare di un'escalation per quanto è successo ieri?
Ci sono alcuni elementi per dire di sì. Siamo di fronte a un'escalation, il numero di manifestanti è aumentato, a seconda delle cifre si potrebbe dire quasi raddoppiato, e ci sono stati disordini anche in un secondo quartiere. Come scrive la polizia, i manifestanti erano meglio organizzati e anche la risposta delle forze dell'ordine è stata più decisa. Se domenica sera è stata più a guardare, ieri sera invece, come detto prima, ha reagito in maniera più decisa. Presenti erano in totale 140 agenti di polizia e 24 pompieri, quindi una presenza massiccia anche da altri corpi di polizia, non solo da quella di Losanna città. Per fortuna finora non si registrano feriti in questi scontri né tra gli agenti né tra i protestanti.
E in questo contesto già molto teso e di sfiducia nei confronti della polizia, nel pomeriggio di ieri le autorità di Losanna hanno reso noto che 4 agenti sono stati sospesi nell'ambito di un'indagine del Ministero Pubblico Vodese. L'indagine riguarda 2 gruppi WhatsApp con scambi di messaggi razzisti e xenofobi tra agenti. Altre sanzioni tra l'altro seguiranno. Ce ne parla Monica Fornasie.
Migliaia di messaggi dai contenuti razzisti, omofobi, sessisti con riferimenti al nazismo e al Ku Klux Klan, scambiati su 2 gruppi WhatsApp privati composti da almeno 48 agenti, messaggi raccolti dalla procura vodese in un dossier reso pubblico ieri dal municipio.
C'était un sentiment d'effroi.
Con un sentimento di sgomento e disgusto, così Pierre-Antoine Hildebrand, municipale responsabile della sicurezza. Per ora 4 poliziotti della municipale sono stati sospesi. Altre sanzioni sicuramente seguiranno, anche perché solo una parte dei contenuti è stata analizzata. È innegabilmente una grave crisi con ripercussioni forse anche su altri corpi di polizia, ha aggiunto il sindaco di Losanna, Grégoire Junot. Alcuni agenti nel frattempo si sono infatti trasferiti. Da parte sua Hildebrand ha promesso misure profonde, perché cose del genere, ha detto, compromettono totalmente la fiducia che deve avere la popolazione tutta. Che si tratti di vittime o di autori di infrazioni, tutti meritano un comportamento corretto dalle autorità. Parole dette in un contesto estremamente teso, dopo i vari interventi di polizia più o meno recenti che si sono conclusi in modo tragico. L'ultimo, quello del 17enne morto domenica dopo essere finito contro un muro a bordo di uno scooter rubato mentre tentava di sfuggire a una pattuglia. L'inchiesta peraltro era partita da un altro caso, una foto condivisa su WhatsApp che ritraeva un agente con il pollice all'insù davanti a graffiti fatti in ricordo di una delle 5 persone di origine africana decedute durante dei fermi negli ultimi anni nel Canton Vaud. Inevitabilmente, quindi, alimenta nuovi sospetti di razzismo, mai appurati finora, su vari casi passati.
Sempre ieri, peraltro, è stato reso noto un nuovo rapporto di una commissione indipendente proprio su uno dei 5 decessi citati da Monica Fornasie. È il caso Nzoi, dal nome del 37enne zurighese di origine africana, fermato con colpi di pistola alla stazione di Morges nel 2021. Questo rapporto proverebbe, tramite analisi dei video di sorveglianza e ricostruzioni, che la vittima non stava attaccando le forze dell'ordine, ma in realtà stava fuggendo. Dovrebbe così accadere la tesi della legittima difesa invocata dagli agenti. Il caso era stato archiviato a fine 2024 prima di essere riaperto in maggio su decisione del Tribunale cantonale. 2 miliardi e 600 milioni di franchi, questo è quanto investito lo scorso anno dalla Confederazione nella cooperazione internazionale. Poco più del 40% dei fondi è stato destinato all'Africa. È aumentata la quota utilizzata in favore della gestione dello Stato e della società, è diminuita invece quella per gli interventi d'urgenza. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
A chiusura del periodo di investimento 2021-2024, la Svizzera ha speso lo scorso anno 2,6 miliardi di franchi in favore della cooperazione internazionale, raggiungendo gli 11 miliardi e mezzo per il quadriennio. Definiti 4 obiettivi strategici, sviluppo economico, cambiamenti climatici, sviluppo umano, pace e buon governo, il 2024 ha visto l'Africa quale destinazione privilegiata, 43% dei fondi. Il 21% sono invece stati destinati all'Asia, il 19% all'Europa, poi Medio Oriente 12% e America Latina 5%. Il Dipartimento federale degli affari esteri aveva definito 4 regioni prioritarie in cui le esigenze esigenze locali, gli interessi a lungo termine della Svizzera e il valore aggiunto che la Confederazione può dare coincidono. Regioni che sono Europa dell'Est, Nord Africa e Medio Oriente, Africa subsahariana e Asia. Come nell'anno precedente, più della metà dei fondi è stata utilizzata a favore dei settori aiuti in emergenza e protezione e governo e società civile, che contempla ad esempio progetti per la promozione dello Stato di diritto, lotta alla corruzione, parità di genere e sviluppo sostenibile, ma anche sostegno al bilancio, istruzione, trasporti o turismo. In totale la spesa della Svizzera per l'aiuto allo sviluppo ha raggiunto l'anno scorso lo 0,51% del prodotto interno lordo. Nel confronto internazionale, la Confederazione è all'ottavo posto tra tutti gli Stati membri del Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
E siamo ora all'attualità estera. Indignazione in tutto il mondo dopo l'attacco di Israele contro l'ospedale Nasser di Khan Yunis, che ieri ha fatto 20 morti, fra cui 5 giornalisti. Khan Yunis si trova nella striscia di Gaza. Tanti paesi che lo hanno condannato, fra cui la Svizzera, che ha ricordato che civili e infrastrutture devono essere protetti anche in tempo di guerra. Il primo ministro israeliano Netanyahu ieri sera lo ha definito un tragico incidente, una versione che lascia qualche dubbio proprio alla luce del tipo di attacco, anzi del doppio attacco, che è noto anche come double tap, cioè consiste nel colpire una prima volta, attendere che arrivino i soccorsi e poi colpire di nuovo nello stesso punto. Noi ritroviamo allora il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, oggi si riunisce un gabinetto di sicurezza e sembra che i negoziati per un cessate il fuoco riprenderanno. Abbiamo detto indignazione in tutto il mondo per l'attacco di Khan Yunis. Netanyahu sta cercando un po' di così far fronte alle pressioni internazionali.
Beh, buongiorno. Ricordiamo innanzitutto le dichiarazioni di qualche ora fa di Donald Trump, che ha previsto la conclusione dell'offensiva israeliana a Gaza entro 2-3 settimane, grazie, ha detto, alla spinta diplomatica in corso. Su cosa il presidente americano abbia fondato questa sua previsione, per la verità non è molto chiaro, se si considera che il premier Netanyahu pare deciso a portare avanti la nuova offensiva militare che dovrà portare alla conquista e, si teme, alla distruzione completa di Gaza City, capoluogo della striscia, dove si trovano non meno di 800.000 civili palestinesi. Oggi appunto dovrebbe riunirsi il gabinetto di sicurezza, ma non è chiaro se si concentrerà sulla discussione della proposta di cessate il fuoco e la ripresa del negoziato con Hamas o sul piano di conquista di Gaza City. Di sicuro, accanto alle pressioni internazionali per la fine della guerra, aumentano quelle in Israele affinché Netanyahu accetti almeno una tregua temporanea. Mentre vi parlo, migliaia di israeliani che chiedono al governo di impegnarsi per il rilascio degli ostaggi a Gaza protestano e stanno bloccando la tangenziale Ayalon intorno a Tel Aviv in una nuova giornata di ampia mobilitazione simile a quella di qualche giorno fa. I manifestanti, a cui si uniranno alcuni sopravvissuti all'olocausto, terranno stasera un nuovo raduno di massa a Tel Aviv al quale dovrebbero partecipare centinaia di migliaia di persone.
In Polonia il neopresidente e il conservatore Karol Nawrocki si oppone all'estensione dell'assistenza ai rifugiati ucraini. Tra le conseguenze del suo veto anche il possibile spegnimento a partire dal 1 ottobre dei satelliti Starlink finanziati da Varsavia per la difesa dell'Ucraina. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
Troppi privilegi per gli ucraini rispetto ai cittadini polacchi. E questa è la motivazione che ha portato il presidente della Repubblica Nawrocki a porre il veto a un disegno di legge che prevedeva l'estensione e la parziale modifica delle norme di assistenza ai rifugiati. Una decisione che rischia di avere un grave impatto anche dal punto di vista militare. Dall'inizio del conflitto, la Polonia si è infatti impegnata a pagare l'abbonamento a 25.000 satelliti Starlink, un servizio essenziale per garantire la difesa dell'Ucraina e fornire la connessione a scuole, ospedali e altre infrastrutture critiche. Le spese sono sostenute da un fondo di aiuto istituito da Varsavia e la legge di assistenza rappresenta la base legale per il pagamento. Senza l'approvazione del presidente, la copertura finanziaria è ora garantita solo fino al 30 settembre. Importanti le conseguenze sotto l'aspetto umanitario per i 990.000 ucraini che hanno trovato rifugio in Polonia. Nawrocki assicura che Varsavia rimane aperta a fornire assistenza, ma avverte: dopo 3 anni e mezzo la legge dovrebbe essere modificata. Secondo il presidente, è ingiusto che gli ucraini usufruiscano gratuitamente dell'intera copertura sanitaria, mentre i sussidi mensili destinati alle famiglie dovrebbero essere riservati solo a chi lavora. Il veto annulla tra le altre cose l'estensione di ulteriori 6 mesi del soggiorno legale nel paese e mette a rischio la sistemazione per i gruppi di persone vulnerabili nei centri di accoglienza collettiva. Navrotsky ha affermato che sarà lui stesso a proporre una nuova legge al vaglio del Parlamento.
Negli Stati Uniti, e questa è la nostra ultima notizia, Donald Trump ha ordinato il licenziamento della governatrice della Federal Reserve, la banca centrale. Si chiama Lisa Cook ed è accusata di aver falsificato dei documenti per ottenere agevolazioni su un mutuo. L'ha annunciato lo stesso presidente con un post sulla sua piattaforma Truth. Trump aumenta così ulteriormente la sua pressione sulla Fed, rea a suo avviso di mantenere troppo alti i tassi di interessi. Il licenziamento di Cook rischia ora di scatenare una lunga battaglia legale. Io mi fermo qui. Buona giornata a tutti e a tutte.